Buongiorno Giovanni.
Buongiorno a te Barbara, buongiorno e buon pomeriggio ai nostri ascoltatori.
Dunque, io direi che per aprire questa nostra puntata di voi che sapete, vorrei fare subito un ascolto, se sei d'accordo.
Certamente.
Quello teniamo in sottofondo. Cosa dici? È il caso di dire che cosa fosse, o secondo te lo conoscono tutti?
Secondo me la conoscono tutti, magari il titolo esatto si confonde e qualcuno dirà non ne possiamo più, è un tormentone.
È un vero tormentone, sì, però insomma, questo fa sì che veramente. Io credo che moltissime generazioni, non so se i giovanissimi, insomma, chiunque potrebbe canticchiare questa melodia.
Secondo me anche qualche giovanissimo, sì,
Credo
via.
proprio di sì. Insomma, parliamo davvero di tormentoni di ogni epoca, tormentoni per modo di dire, cioè quei brani che rimangono immersi nella nostra mente, nella nostra memoria e che si fissano per sempre, non ci abbandonano più anche quando non li amiamo particolarmente. Ebbene, hanno proprio un nome questi brani, si chiamano Sticky Songs o anche Earworms.
E noi ci chiediamo se c'è una spiegazione a tutto questo, no? Se è riconducibile a una sorta di fenomenologia. Forse perché era anche l'obiettivo di questa musica, cioè di essere convincente e che potesse in qualche modo fissarsi nel cuore e nella mente dell'ascoltatore. La motivazione è esclusivamente scientifica, forse, o tutto ciò riguarda il bisogno di, come dire, creare legami con la nostra storia. Chi crea come punta alla persistenza nel tempo delle sue idee artistiche, se punta poi, questo è tutto da vedere. Ne parliamo con due esperti.
Assolutamente sì. Allora, innanzitutto è un piacere ritrovare una giornalista, scientifica, scrittrice, conduttrice radiotelevisiva, autrice. Tra l'altro, tra le tante pubblicazioni del libro, tra le tante sue pubblicazioni c'è anche il libro Perché ci piace la musica, di cui avevamo già parlato, quindi è un piacere riaverla con noi, Silvia Bencivelli. Ben ritrovata, Silvia.
Ciao, ciao a tutti e soprattutto a chi ci sta ascoltando.
È altrettanto piacere a ritrovare un musicologo, giornalista, musicista, docente di Popular Music e Etnomusicologia all'Università di Torino, autore di varie pubblicazioni per l'editore Il Saggiatore, forse non solo per Il Saggiatore. Ben ritrovato Jacopo Tomatis.
Eccomi, grazie come sempre dell'invito.
Quindi partiamo subito per capire innanzitutto cosa sono esattamente queste sticky songs, perché si chiamano così. Silvia Bencivelli.
Allora, senti, credo che vada fatta una distinzione. Quello che abbiamo sentito e tutti riconosciuto, tanto famoso da non dover nemmeno essere disannunciato dal conduttore radiofonico, è un, possiamo dire così in maniera un po' prosaica, un tormentone musicale, cioè un brano di enorme successo che attraversa i secoli. Uno sticky songs è quando ti rimane in testa e non riesci a smettere di canticchiare tra te e te. In genere le due cose coincidono, nel senso che la musica di grande successo è quella che viene canticchiata di più nei secoli e che viene, alle volte viene anche costruita apposta perché questo succeda, ed è quella che ci rimane più impressa nella memoria, quella appunto che diventa così famosa che non dobbiamo nemmeno dire che cos'è, no? E allora esistono delle caratteristiche, si è visto in maniera piuttosto precisa, che rendono una musica così facile, no? Così adattabile alla nostra mente e quindi che la rendono così sticky, che noi adesso tutto il resto del pomeriggio lo passeremo facendo tutti quanti, perché l'abbiamo ascoltata insieme. E queste caratteristiche sono alle volte intrinseche nel modo con cui è stata scritta, per esempio una melodia tutto sommato semplice, abbastanza ripetitiva, ma con una variazione ogni tanto, no? Che ci sorprende, c'è qualche dettaglio musicale che fa un effetto sorpresa. Ha un ritmo vivace, sono tipicamente canzoni più vivaci, le canzoni più lente, le musiche più lente non sono tanto sticchi, e poi hanno qualcosa di emotivo, no? Riconosciamo immediatamente, tutti riconosciamo allo stesso modo, una qualche emozione che c'è dentro, qualcosa di baldanzoso, di allegro o di vivace, o al contrario di molto rilassante. Per esempio la mia Sticky Song, è la ninna nanna che ogni sera canto a mia figlia, no? E io la canto tutto il giorno, ce l'ho in testa tutto il giorno da quando lei è nata praticamente, me ne libererò quando farà la maturità probabilmente, e è proprio questa caratteristica, è semplice, è ripetitiva ma ha delle variazioni al suo interno, è piuttosto vivace ma non troppo, e io ovviamente la collego a un'emozione piuttosto facile da identificare, che è il momento della nanna, le coccole con mia figlia, e quindi per me è anche rilassante evidentemente, e il mio cervello me la propone di continuo nei momenti di stress o al contrario nei momenti di grande relax, è una specie di coccola interna che il cervello mi propone, e vale così per tutti, e vale così per le canzoni e le musiche che siamo più abituati a sentire e a cui associamo significati appunto legati a una qualche emozione facile da riconoscere e possibilmente piacevole.
Jacopo Tomatis, Silvia Bencivelli ci ha spiegato, diciamo così, anche da un punto di vista scientifico questo fenomeno, ma ci siamo, come dire, appoggiati ad una pagina musicale che noi cataloghiamo tra i grandi classici del passato. Però questo fenomeno, come dire, appartiene anche alla musica più leggera, questo termine mi piace sempre meno, ma alla musica anche meno impegnata, chiamiamola così, le canzonette che poi ti tornano continuamente in mente, così come la più nobile Marcia alla Turca di Mozart o la bella Ninna Nanna di cui ci diceva Silvia.
Beh sì, certo, mi verrebbe da dire che i meccanismi con cui suoni la musica, le melodie o determinate strutture ci rimangono impressi nella memoria sono connaturati all'esistenza stessa di una cosa che chiamiamo musica nella nostra cultura, che in altre culture sappiamo non è chiamata così. Mi verrebbe da dire che i meccanismi di memorizzazione sono quello che ha permesso alla cultura di funzionare prima dell'invenzione dei media sonori sicuramente, quindi in realtà per buona parte della storia dell'umanità i media sonori hanno poco più di 150 anni di storia, prima non c'era modo di fissare una melodia, un suono, una voce, sì certo potevamo appuntarci una melodia con uno spartito, ma è molto diverso rispetto a memorizzare un suono, e quindi in qualche modo il nostro cervello di Sapiens voglio dire progettato perché sembra che ci sia un disegno dietro, diciamo così, ma si è evoluto, ecco, nei millenni anche per, come dire, salvaguardare di questi frammenti che permettevano di trasmettere informazioni. Sono tecniche mnemoniche in qualche modo. I cantori epici dell'antica Grecia, così come i bardi documentati ancora nel Novecento nell'area dei Balcani, così come i griot dell'Africa, usano tecniche di memorizzazione per trasmettere informazioni di generazione in generazione. Ecco, in qualche modo io credo che l'earworm, questi meccanismi per cui noi salviamo dei frammenti melodici nella nostra testa, siano parte di questo discorso più ampio che ci ricorda, al di là dei generi, al di là di leggera, pesante, colta, non colta, che sono d'accordo, ormai sono etichette che hanno fatto il loro tempo, ma ci ricorda che la musica è un fatto umano, molto semplicemente. Questa cosa è in qualche modo anche rassicurante, io credo.
Certo. Dunque, Jacopo, se ho capito bene, questo fenomeno che tu hai sottolineato, circoscrivendolo ad alcuni esempi di musica etnica, avrebbe un effetto molto pratico su chi esegue questa musica, quindi memorizzazione per una trasmissione orale della stessa musica, ma, come dire, una parte di questo effetto va a colpire, tra virgolette, anche l'ascoltatore.
Ma assolutamente sì, anche perché come dire, diciamo che il ragionare così ovviamente è figlio della nostra cultura. In
Certo.
qualche modo, noi tutti veniamo da culture, prima ovviamente degli ultimi 2 secoli, in cui la distanza tra produttore e ascoltatore non era così marcata, il fare musica era qualcosa di diffuso socialmente in maniera più orizzontale. Però naturalmente possiamo anche pensarlo come una specie di effetto collaterale dell'evoluzione, se
Certo.
volete, no? È rimasta questa idea che i suoni, le sequenze di suoni servono per attivare la memoria in maniera efficace e dunque funzionano anche in senso opposto. Poi naturalmente nel mondo non solo della popular music, ma in realtà della musica nell'era del capitalismo, che comprende anche Mozart, Beethoven e i grandi geni dell'Ottocento, e in qualche modo, come dire, si è progettata per essere ricordata, e quindi ci sono delle strategie, ci sono delle tecniche che gli autori conoscono o cercano di, o pensano di conoscere o cercano di ottenere per far sì che il brano sia ricordato e che rimanga, ecco. Poi se mi chiedete quali sono, rispondo che se lo sapessi non sarei il musicologo, ma l'autore di brani di successo, e quindi mi fermo qua.
Cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino. Se ci sto bene.
Questo non possiamo non dire che non sia stato un vero e proprio tormentone, ce l'abbiamo ancora nella testa, oggi ce la canteremo per tutto il giorno, Giovanni.
Sarà perché ti amo.
Io vorrei tornare a fare una domanda a Silvia Bencivelli, partendo da ciò che ha detto Jacopo Tomatis. In qualche modo l'essere umano è progettato, per così dire, per trattenere dei suoni, delle melodie. Però mi verrebbe da dire, è sicuramente anche un fattore culturale, cioè sarà perché ti amo, è stato tradotto in moltissime lingue, è stato un successo mondiale perché gira all'estero tuttora. Però mi chiedo, in un'altra cultura, completamente lontana dalla nostra, secondo te avrebbe attecchito comunque? O c'è qualcosa di strettamente culturale che fa sì che una musica possa essere in qualche modo trattenuta maggiormente?
Guarda, credo che si debba veramente ripartire da quello che diceva Jacopo Tomatis. La musica è una cosa umana che è ovvio che si adatti al nostro cervello, è nata lì dentro. Tra l'altro, così come la definiamo, è veramente umana dall'inizio alla fine, insomma. E ha avuto probabilmente, ci ha dato probabilmente dei vantaggi evolutivi, questo della memorizzazione, come diceva giustamente Jacopo Tomatis, oppure forse no, è soltanto che era piacevole e ci faceva stare bene, eccetera. Perciò è vero che il cervello degli esseri umani pare che, anzi, probabilmente non pare, ma che apprezzi le musiche fatte in maniera più o meno standard. Quindi chiunque siamo noi su questa terra, che diciamo abbiamo degli apprezzamenti più facili per melodie che si assomigliano dovunque siamo nati, no? Quindi tu mi dici, sarà perché ti amo, un aborigeno australiano potrebbe trovarla interessante. Forse no, ma ecco, ma spogliata delle mossette, del sintetizzatore, eccetera, è probabile che riconosca la musica, anzi è sicuro che riconosca la musica come una musica allegra, cioè magari fa anche venire voglia di ballare, quindi al di là della questione culturale, che ci siano delle caratteristiche intrinseche alla scrittura di un brano musicale così, cioè che
Certo.
per tutti gli esseri umani è riconoscibile come una cosa che è piacevole. Dopodiché è vero che ci sono delle questioni culturali sovrapposte, Ovviamente. E tra l'altro è interessante perché questa cosa è stata davvero molto studiata dagli scienziati. Recentemente uno scienziato molto importante che si chiama Cass Sunstein, che è stato anche consigliere di Obama, mi pare, insomma, Cass Sunstein si è messo lì a chiedere come mai qualcuno è diventato Bob Dylan e qualcun altro no, in un'epoca in cui tanti scrivevano quel tipo di musica. Bob Dylan è stato bravissimo, sicuramente ha scritto delle cose grandiose, ma periodicamente saltano fuori, sai, questi fenomeni, no, che vengono, come si chiama quello, ora non mi ricordo, Dog, quel cantante sudafricano che ha avuto un grandissimo successo 30 anni dopo, sì, no? Oppure saltano fuori registrazioni eccellenti che non avrebbero avuto veramente da invidiare niente alle registrazioni appunto degli anni 70, ma ce le siamo perse, ce le siamo dimenticate. E lui si chiede come mai queste cose siano possibili, e in effetti una questione culturale c'è, ma anche una questione piuttosto di rete. Cioè, si sa piuttosto bene che ci sono delle dinamiche di influenza per cui gruppi di persone omogenee, laddove le tecnologie, giustamente sottolineava Tomatis, lo concedano, condividono le musiche, se le scambiano e creano praticamente dei tormentoni sulla base dell'influenza reciproca delle persone. Cioè, infatti, su questo adesso l'industria discografica è molto attenta ai social, no?
Sì.
Perché ci sono delle dinamiche incrementali, per cui se io ascolto una musica, la condivido, tutto il mio gruppo, magari che già apprezza musiche di quel tipo, conoscerà quell'autore, conosce quella canzone e comincia ad ascoltarla, a condividerla, e in questo modo una tra le tante emerge sulle altre, no? Ed è una cosa che si chiama, l'omofilia si chiama. L'omofilia è la questione per cui gli amici, le persone che si assomigliano, tendono ad ascoltare della musica che si assomiglia, per cui se io e te ci assomigliamo e io ti faccio conoscere una musica e poi te ne faccio conoscere un'altra ancora, possiamo creare una hit di successo solo per il fatto che siamo arrivati un po' prima magari sull'altro amico o CD che è stato un pochino più lento nel postare una cosa sui social, sì. E queste sono cose che hanno una grandissima parte di casualità. E poi sottolineano invece la componente sociale che si divide in mille gruppi. Allora, tra me e l'aborigine australiano c'è una grossa differenza culturale, ma tra me e te probabilmente non tanta, capito? Quindi probabilmente c'è una questione stocastica a un certo punto. Nel nostro gruppo c'è una questione stocastica che è quello che fa dire a Jacopo Tomatis, se sapessi come innescarla, se sapessi come dare il via a questa spirale di successo, sarei miliardario, ecco.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I love. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
Bene, anche questa ha bisogno di essere disannunciata.
Credo proprio di no. 2 minuti di musica che, altro che i miliardi di cui parlava Silvia Bencivelli, di diritti, sicuramente uno dei grandi successi dei Beatles, come lo sono state anche tante altre canzoni, che è rimasta davvero nella memoria di tutti quanti. Jacopo Tomatis, sicuramente quello che dicevamo prima, il mondo produttivo, i cantautori, i compositori hanno da sempre cercato dei modi per rimanere ovviamente nella memoria dei propri ascoltatori. Ecco, un gruppo come i Beatles, per esempio, una canzone appunto come Yesterday, sicuramente avrà dietro un pensiero per ottenere questo risultato. In questo caso veramente l'hanno ottenuto brillantemente, ma così come per esempio la pubblicità sfrutta determinati meccanismi, anche dietro a Yesterday per esempio ci può essere qualcosa che ha agganciato per secoli no, diciamo per decenni il pubblico.
Ma ovviamente sì, c'è sempre un quid, un elemento misterioso, stocastico, possiamo valutarlo come vogliamo. Diciamo che i Beatles già all'inizio della loro carriera, rispetto agli altri gruppi emersi in quel contesto dal fertile humus del rock and roll, fanno una cosa che poi si rivelerà decisiva per la loro carriera, cioè vanno a ripescare delle forme canzoni consolidate che si erano costituite, si erano cristallizzate molti anni prima, nello specifico quella che viene chiamata forma chorus bridge o Timpan Alley, che era nata nel contesto della nascente industria editoriale americana alla fine dell'Ottocento, quella che si chiamava appunto Timpan Alley, cioè il vicolo di Broadway dove tutti i grandi editori americani avevano aperto i loro uffici nell'ultimo quarto dell'Ottocento. È una formula stereotipata, bloccata, in cui abbiamo 2 ripetizioni del chorus, della parte più interessante, le due che, cioè, Yesterday e Suddenly per intenderci, e poi un bridge di variazione e poi una ripresa di nuovo della parte interessante, secondo lo schema ABA. Non voglio farla lunga, ma è per dire che questa formula è stata concepita in un contesto di capitalismo ruggente alla fine dell'Ottocento, perché era il modo più veloce per comporre canzoni in serie, quindi i musicisti, i songwriter lavoravano velocemente perché lavoravano su uno schema bloccato a 32 battute, ma perché molto rapidamente ci si è resi conto che questa tipologia compositiva era molto efficace sul fronte della memorizzazione, perché nel giro di 32 battute, quindi di pochi minuti, si esponeva 2 volte un tema principale, quello che viene chiamato hook della canzone, nel caso di Yesterday proprio Yesterday, e dunque era molto facile già nel corso del primo ascolto di un brano far sì che l'ascoltatore o l'ascoltatrice imparasse quella melodia. E all'interno del sistema produttivo di Broadway, di New York, di quegli anni, questo faceva sì che le canzoni restassero in programmazione sera dopo sera, perché il pubblico ci si affezionava, era in grado di cantarle in coro già al primo ascolto, e dunque questa cosa creava, insomma, dire, aumentava il mercato e aumentava il giro delle canzoni nel momento in cui tra l'altro veniva sviluppato il diritto d'autore. Ecco, in qualche modo questo è un esempio di come qualcosa di umano, come la memoria associata a sequenze di note, viene in qualche modo incanalato, imbrigliato dentro le logiche di mercato e poi diventa una, diciamo così, una risorsa a disposizione dei compositori ancora oggi sfruttata, magari non nel modo così bloccato come lo fanno i Beatles sono molto rigidi nell'usare questa struttura, ma ancora oggi queste strategie a livello di forma della canzone vengono utilizzate per far sì che il pubblico si interessi a quello che ascolta ed eventualmente, come dire, si affeziona alla canzone già al primo passaggio. Ed è particolarmente rilevante oggi, naturalmente, quando in epoca in cui gli ascolti sono davvero molto più rapidi, no? Beh, servono veramente pochi secondi per imparare una canzone.
Jacopo, vuoi dire che, lo dico col sorriso sulla bocca, vuoi dire che è per questo che in un attimo l'universo ha cominciato a cantare i cuoricini di Comacose?
Beh, assolutamente sì, io sono un materialista, quindi sì, assolutamente sì. Sanremo è un ottimo esempio di come si può usare la struttura della canzone, non parlo tanto qua delle cellule melodiche, su cui dovremmo aprire un discorso molto più complesso, ma la struttura della canzone per arrivare velocemente al pubblico. Per esempio, il Sanremo degli anni 80, che è uno spettacolo 80-90, uno spettacolo puramente televisivo, tende a spostare le parti interessanti della canzone verso la fine della canzone, perché è importante che il pubblico abbia un ricordo della canzone quando la canzone è finita, perché c'è il televoto e perché bisogna andare poi a comprare il disco. Nell'epoca dei Beatles è più interessante avere la parte interessante all'inizio, perché è l'epoca del jukebox, quindi la logica è quella di arrivare molto velocemente all'ascoltatore e costringerlo a rimettere un gettone nel jukebox. Non a caso le canzoni dei Beatles o dei gruppi beat di quegli anni seguono questa forma ABA e cominciano e finiscono con l'idea forte melodica, cioè hanno inizio forte e la fine forte. E oggi il discorso delle cellule memorizzabili si è spostato sulle piattaforme. Qualunque produttore che oggi lavora a Sanremo o in generale per il pop sa che deve costruire una cellula melodica memorizzabile di 15 secondi, perché è quella che funzionerà come gancio su TikTok e sulle piattaforme audiovisive, social, eccetera, eccetera. Quindi in qualche modo è sempre la stessa storia, veramente profondamente umana, ma declinata e modificata dagli sviluppi dei media, della tecnologia, delle pratiche di ascolto.
Certo, Silvia Bencevelli, quindi saremo costretti, come dire, a velocizzarci sempre di più, data la rapidità dei nostri mezzi oggi, oppure ci sarà, secondo te, un'inversione di tendenza?
Ma io sono forse poco indicata per dire questo tipo di cose, però quello che posso dire è che sta arrivando l'intelligenza artificiale, anche lì quello che diceva Jacopo Tomatis, dell'intelligenza umana nel produrre musica adatta al medium specifico, al contesto specifico, alla platea, al pubblico specifico, jukebox o televisore, epoca storica, età di riferimento del pubblico, eccetera. Adesso si risolve in un attimo, esistono già numerosi tool, no? Per Suno, Kids, poi c'è quello di ChatGPT che si chiama Songmaker, per esempio. Ecco, sono già dei tools piuttosto semplici che si addestrano su grandi database di musica, quindi hanno repertori musicali di vari generi, epoche, lingue, strutture, caratteristiche, e ce li hanno a disposizione in maniera così adesso di massa, e non ti dico chiunque, ma insomma ecco, qualcuno che sa comporre un minimo di musica può dare, si dice, un prompt, no? Può dare un'idea, può fare una richiesta specifica dicendo, per esempio, costruiscimi una canzone tipo Yesterday dei Beatles, ma mettimici dentro un po' di, che ne so, Blanco, perché deve piacere alle ventenni italiane, e fammelo lungo così e cos'ha, fammelo adatto a una trasmissione radiofonica per la Radio Svizzera, per esempio. E ci mai. Vuole veramente molto, non ci sa mai, così. Magari riesco a fare la hit, faccio i miliardi, e veramente avrò risolto la situazione. Però appunto sono strumenti che ormai sono molto diffusi, e probabilmente bisogna dire anche purtroppo, Poi, secondo me, come chiunque faccia un mestiere creativo, io lo faccio di scrittura e non di composizione musicale, però secondo me c'è ancora molto margine per l'essere umano per far di meglio di una macchina. Ma questi tool che lavorano sui grandi numeri, lavorano su grandi masse di dati, hanno un vantaggio rispetto a noi, un vantaggio quantitativo, non qualitativo per ora, ma un vantaggio immenso che chissà dove porterà.
Anche perché il discorso sembra un po' deterministico, cioè in questo momento da ascoltatrice mi sento come una specie di macchina a cui vengono così dati degli input, degli impulsi che per forza devono rispondere in qualche modo al mio cervello, alla mia emotività. Forse voglio sperare che non sia proprio così, altrimenti insomma la creatività.
Diciamo che il nostro cervello, esatto, non è esattamente una macchina, però più lo studiamo, più capiamo i suoi segreti, certo. Più capiamo anche come fregarlo, no? anche.
Certo, certo. Dunque, questo discorso è davvero molto curioso, molto interessante. Sicuramente ci sarà modo di approfondire ancora questo argomento, quindi io voglio innanzitutto ringraziarvi, ringraziare Silvia Bencivelli naturalmente per essere stata con noi e anche Jacopo Tomatis. Vorrei concludere con un piccolo giochino, se me lo consentite. Allora, ho scelto un ascolto di musica classica, per così dire, un ascolto insomma che io credo che possiamo conoscere tutti. Cioè, quale può essere un tormentone secondo voi della musica classica? Prima abbiamo ascoltato Eine kleine Nachtmusik di Mozart. Giovanni, tu cosa sceglieresti?
Qualcosa di Vivaldi sicuramente. Mm-hmm. Qualcosa dalle quattro stagioni, movimento dalle quattro stagioni, l'inverno per esempio.
Silvia, cosa diresti tu?
Ma direi La primavera è molto più famosa, forse, certo, no? Per una scelta troppo raffinata.
Bene, Jacopo, secondo te cosa ho scelto?
Io risponderei ta 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 ta.
Chissà chi ha vinto qua.
Mi sa che ha vinto Jacopo.
Dunque, noi ci salutiamo e ci salutiamo proprio con questo brano. Grazie ancora.
A presto, grazie.